L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Quinta puntata. Il nuovo sogno d'oro dell'indie rock UK 1982-86. Il panorama musicale inglese nell'ottobre del 1982, mese nel quale The Smiths debuttano dal vivo in un club di Manchester, è davvero ricco di talenti e di band destinate poi a rimanere iconiche. In classifica svettano i Duran Duran, i Culture Club, i Simple Minds si confermano band da stadio quasi, i Dexy Midnight Runners e The Look of Love degli ABC faceva ballare l'intera nazione. Intanto però nel sottobosco indie pullulavano nuovi nomi, oltre a quello dei The Smiths. La Rock Trade era certamente tra quelle etichette più importanti a impegnata a lanciare definitivamente la carriera di molti artisti, tra cui quella di un personaggio abbastanza importante di quel periodo, perché di passaggio tra il passato e il prossimo futuro, ovvero Green Cartside. Era uno dei membri del progetto Scritti Politti, una band che era figlia diretta della scena post-punk. Nel 79 Green prendeva ad esempio i collettivi anarchici, le comunità hippie e, come avevano fatto in passato, band come i Faust, gli Amundul e i Quevi Crass. Ma il gallese Green Cartside si ispirava per il nome della band agli scritti politici del teorico neomarxista Antonio Gramsci e, come tanti artisti dell'epoca, studente d'arte, a tempo un po' perso, era alla ricerca di una forma di musica che fosse una sorta di attivazione di critica del contemporaneo, chiara e potente, come potrebbe essere nel suo caso un saggio di sociologia politica. Addirittura, oltre a questa ispirazione al nome Scritti Politici, aveva scritto una canzone che si chiamava Skank Block Bologna, che si ispirava ai movimenti studenteschi bolognesi tra il 77 e il 78. Però con l'avvento del nuovo decennio, nel 1982, Green Cartside spostò l'asse dei suoi interessi più verso l'aspetto musicale e trovò una nuova dimensione estetica, facendo riemergere il suo amore per il dub, la musica soul. Proprio in quel periodo di nascita dei The Smiths usciva il primo e finalmente nuovo e vero album dei Scritti Politti, Songs to Remember, con una magnifica canzone che si rifaceva non poco a Robert Wyatt, che venne peraltro ospitato nelle session per la sua realizzazione. La canzone poi sarebbe entrata in classifica nel 1986 grazie a una cover fatta dai Madness.
Sweet.
The Sweetest Girl fu un brano che comparve per la prima volta in realtà nel 1981 in una cassetta del New Musical Express chiamata semplicemente C81. Sarebbe stata proprio quella cassetta l'epitafio della scena post-punk, ma nello stesso tempo l'inizio di una nuova serie di cassette del New Musical Express, erano allegate con il magazine con due tocchi, due gocce di colla, che avrebbero invece per anni queste cassette fotografato la scena delle guitar band in the UK, e iconiche rimangono le cassette dell'85 e 86 perché contenevano queste cassette proprio tutta la crema della guitar indie band UK. Ad aprire la strada del successo delle nuove guitar band però fu la grande scuola scozzese, che peraltro aveva già creato nel passato appunto dei notevoli campioni come Simple Minds. Ma parlando di indie, gli Orange Juice erano dei veri e propri paladini. Arrivavano da Glasgow ed erano capitaneati dal simpatico Edward Collins. Gli Orange Juice rompevano il legame con la spavalderia ribelle del rock e con la sonorità militante del post-punk, due fattori dei quali anche The Smiths si sentivano di emanciparsi. Gli Orange Juice da Glasgow erano colti, giocosi, ironici e anche imprevedibili, come tutte le caratteristiche essenziali della scuola del Postcard Sound, un'etichetta appunto che raccoglieva tutte quelle band che possedevano questo tipo di caratteristiche, che poi nel tempo sarebbero state prese a testimone anche da altre band come Bell & Sebastian, ma soprattutto dai Franz Ferdinand. Nel 1983, nel marzo, finalmente dopo aver già sfornato ottimi dischi con il loro Postcard Sound, quel sentimento alto del guitar pop degli Orange Juice finalmente arrivò al top delle classifiche nazionali con la loro Rip It Up and Starts Again.
Standing so to you.
Nella stessa etichetta aveva esordito, cioè la Postcard Records, un'altra band eccellente, era 1981, si chiamavano Etze Camera, ma non a caso poi furono reclutati immediatamente dalla Rough Trade, che qualche tempo dopo appunto presero gli Smiths. Era un gruppo scozzese guidati dal talentuosissimo Roddy Frame, formati semplicemente così, dopo la scuola, da questo cantante nel 1980, e si fecero notare con un primo singolo delizioso che è diventato abbastanza raro, si chiama Just Like Gold. Ma dopo quello fecero veramente gridare lo scandalo con un meraviglioso album che arrivò proprio nel 1983, un album di rara freschezza, si intitolava Highland Hard Rain, sembrava col suo nome rappresentare perfettamente anche lo scenario geografico nel quale sono cresciute queste band scozzese. E addirittura nel futuro, poi più avanti, vennero diversi produttori a bussare alla porta degli Etze Camera, e infatti l'album successivo, Knife, venne prodotto da Mark Knopfler dei Dire Straits. Ma noi ci sentiamo quel delizioso singolo di debutto per la Rough Trade del 1983 che si chiama Oblivious. Etze Camera. Quando arrivò il 1983, finalmente era già scoppiata la mania degli Smiths e le band si accorsero che avevano una chance in più di poter avere successo. E anche le etichette ovviamente presero le loro nuove iniziative, per esempio a livello strategico e aziendale, potremmo dire. Uno dei personaggi che aveva lanciato la etichetta della Chill Red Record, Michael Red, Michael Way, lasciò l'etichetta per allearsi con proprio Geoff Travis per dare vita a una nuova indie label, che però avrebbe avuto a disposizione i budget delle major, in questo caso della Warner. Quindi un lavoro con identità indie, ma una distribuzione e una promozione assolutamente major, cosa che per esempio per oggi potremmo dire è assolutamente normale, ma all'epoca era una nuova strategia, proprio grazie a questa grande effervescenza del nuovo movimento delle guitar band indipendenti. Proprio in quel così catino di band interessanti circolavano due personaggi molto, molto particolari, un po' fuori asse. Erano esattamente Ben Wood, talentuoso cantautore, già autore di dischi solisti e di collaborazioni con Robert White, che abbiamo nominato prima, e una timida cantante, Tracy Thorn, ex Marine Girl e anche solista. Questi due artisti si misero insieme per un progetto che aveva un nome alquanto bizzarro, Everything But The Girl. Ben Watt e la grande Tracy Thorn esordirono con un album meraviglioso che si chiamava Eden, per poi dopo addirittura andare a collaborare proprio con Johnny Marr degli Smiths nell'album successivo. Ma noi ci sentiamo il singolo di debutto per la Blanco e Negro, etichetta che nacque proprio nel 1983 e fu un esordio con cover, era un brano di Cole Porter, Night and Day.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Deep in the heart of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day.
Oltre a cercare nuove strategie, gli artisti cercavano anche di loro stessi di promuoversi e se credevano molto nella loro musica, addirittura incidevano con i loro soldi, aprendo addirittura una piccola etichetta, il loro esordio. Così accadde per uno studente di filosofia all'Università di Glasgow, si chiamava Lloyd Cole. Nei suoi testi scorreva la tecnica del flusso di coscienza e vibranti citazioni letterarie, come citando intellettuali e poeti delle sue zone, continuando così quella tipica scuola scozzese che ha nelle sue radici Donovan e poi avrebbe avuto poi nel futuro personaggi come Belle and Sebastian. I Lloyd Cole and the Commotions, così fu il gruppo che formò questo giovane ragazzo molto bravo, incise un bellissimo singolo autoprodotto che si chiamava Down on Mission Street. E questo cocktail particolare di soft rock melodico che riportava in auge la canzone in formato easy listening con questo piglio lievemente intellettuale fece drizzare le orecchie ai capi della Polydor, che poi immediatamente si presero l'impegno di pubblicare il loro primo album bellissimo che si chiama Rattlesnake. Ma noi torniamo a quel debutto autoprodotto, canzone appunto che poi venne anche contenuta nell'album Rattlesnake.
Some say that you may soon be leaving town. Do you tire of chasing all the women around? Will you never be contented with your life? Will you always be the one who won't think twice? Go down on your knees, for you're so hard to please. When you go down on your knees, you're so hard down on Mission Street. God only knows how you can hurt her when you know that's what you do. How does it feel to be so cruel? Will you never be contented with your love? Will you always be the one who won't look back? When you go down on your knees, are you so hard? Your eyes are blue, your lips are cold as stone. She picked you up and you put her down and messed her place around.
Quello scivolamento temporale nel passato, che appassionava molte band, tra i quali appunto gli Smiths, l'abbiamo sempre detto, c'erano anche le band d'oltremanica come gli R.E.M., che proprio in quel periodo stavano davvero avendo l'attenzione della critica e del pubblico. Ma abbiamo detto, e siamo rimasti a terra d'Albione, e manteniamo la promessa fatta. Quindi adesso un'altra band che ebbe poi un enorme successo davvero e ma giusta ragion veduta, i Priva Sprout, che furono il progetto di Patrick Paddy Magaloon, artista che arrivava da una città, in questo caso Newcastle, non dal proprio centro più centro della musica, dell'industria musicale inglese. Anche loro avevano esordito con una etichetta indipendente, a Kitchenware Record, che poi sarebbe stata assorbita da una major, dalla Sony addirittura. Vi voglio far sentire un singolo d'esordio loro molto raro che si chiama Radio Love e che è addirittura datato 1982, che arriva molto prima dei loro due album interessanti e poi più conosciuti pubblicati proprio dalla Epic, Swoon, e soprattutto il grande Steve McQueen, che nel mercato americano venne presentato con l'anonimo titolo di Two Wheels God. Qualche anno fa intervistai Paddy McAloon, che negli anni purtroppo ha avuto diversi problemi di salute, di vista soprattutto. Ma quando abbiamo parlato di questo album, Steve McQueen, ho visto davvero che si è infervorito si è acceso qualcosa in più e mi ha fatto ricordare anche dell'importanza di Thomas Dolby alla produzione, quell'eccentrico nerd del pop elettronico americano che all'inizio causò un po' di trambusto all'interno della band, ma poi ebbe così vita facile con il buon Paddy McAloon nel convincerlo a dare una produzione un pochino particolare di questo album. Ma torniamo a 1982-83, quando uscì per una etichetta di quasi autoprodotto questo bellissimo singolo d'esordio dei Prefer Sprout che si chiama Radio Love. In questo brano dei Prefer Sprout potete sentire già tutte quelle melodie oblique che avrebbero caratterizzato soprattutto la prima parte di carriera del progetto di Paddy McAloon, direttamente, come dicevamo, da una città lontana dai centri musicali come poteva essere Newcastle. Parliamo di un personaggio che comunque è sempre stato vicino a Morrissey e Marr, ovvero Billy Bragg. Ricordatevi che appunto Billy Bragg, quando abbiamo raccontato della storia, dell'epopea degli Smiths, era presente spesso nei loro live, nel senso che era a supporto dei concerti oppure era promotore di iniziative per Red Wage, dove sia Morrissey che Marr erano ampiamente entusiasti. Peraltro poi quando sentirete la storia del post The Smiths versione Marr, ricorderemo anche un bellissimo album che si chiama Don't Try This At Home 1991, dove Johnny Marr suona le chitarre e co-scrive insieme a Billy Bragg due bellissime canzoni, tra cui Sexuality e Cindy of the Thousand Live. Ma torniamo a quegli anni, a quel periodo meraviglioso di effervescenza della scena indie. Billy Bragg era capace di comporre melodie superbe, scrivere test pregnanti, ed è forse in effetti l'eroe che meglio impersona la parte più sana di quella rivoluzione musicale. Un vero e proprio trovatore proletario di un'epoca universale, ballate che costituiscono il canzoniere più maturo e impegnato dei tempi dei Clash. Nel 1983 compose un album magnifico che si chiamava Life is Riot e una canzone era un simbolo, una sorta di inno generazionale composta proprio per quel disco, si chiamava New England.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know.
New England, bellissimo brano di Billy Bragg che abbiamo risentito interamente, scarno ma potente, veramente un inno generazionale che abbiamo riascoltato volentieri all'interno di questa puntata, dove stiamo ripercorrendo all'interno appunto del ciclo dedicato ai The Smiths, quella che era la scena musicale tra l'82 e l'86, l'epoca nella quale poi insomma hanno così macinato musica la band di Manchester. In questa ultima parte della trasmissione di per oggi non possiamo non poter parlare di un'etichetta fondamentale, epocale per quell'epoca lì, davvero, perché si tratta della Creation, etichetta che a soli 23 anni fondò un Roche, un ragazzo di, anche in questo caso scozzese, guardate un po', che si chiamava Alan McGee. È un momento importante perché la Creation di Alan McGee, che dopo varie vicissitudini scelse la via della discografia perché era nato e rimase comunque anche compositore e interprete in una band, prende una via appunto dell'industria discografica, e a ispirarlo non è state soprattutto certe compilation che aveva stilato tanti anni prima Lenny Kay, che poi avrebbe suonato con la grande poetessa del rock Patti Smith, e chiamate Nuggets, noccioline. Chi ama la psichedelia americana e il garage rock sa di cosa stiamo parlando. Nuggets è stata considerata davvero una sorta di punto di partenza per tante band che si rifacevano a quel sound. Le canzoni fino allora sconosciute di band come Standells, Seeds, 13 Floor Elevator, che avevano inciso queste band alla fine degli anni 60, riemersero improvvisamente grazie alla compilation di Lenny Kay a metà degli anni 70, e band come Pearl Ubu e soprattutto The Television li presero come pietra angolare del loro sound. Così voleva fare anche Alan McGee, dando come metro di paragone questo tipo di compilation per le nuove band che andava a cercare. Tra queste c'era un bellissimo, stupendo progetto capitanato da una sorta di quartetto molto 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 eccentrico, capitanato da Peter Astor, che era appunto il cantante, il leader di The Loft, da Londra, e incisero uno dei primissimi singoli per la Creation che lo ascoltiamo, e si chiama Why Does the Rain.
Why
Why Does the Rain, memorabile gioiellino di guitar pop che aveva sul retro il suo 12-inch, un'altra canzone delicatamente sognante che si chiamava Like. La storia del gruppo però durò veramente poco, lo spazio di un altro singolo, che sarà poi pubblicato con un 12-inch e quattro pezzi, realizzato dalla stessa Creation nel 1985. Proprio durante l'ultimo concerto, la band disse che era finita lì la loro epopea. Brevissima, ma molto interessante, la cui importanza comunque in quell'ambito di genere è molto importante anche oggi, nonostante la carriera così breve. Non mancavano ancora gruppi dalla Scozia molto interessanti, due su tutti, i Pastels e i Jesus Mary Chain. I Pastels era una band molto interessante, considerati a buon titolo tra i maggiori artefici di quella rinascita psichedelica a cui tanto teneva ovviamente il boss della Creation in quell'epoca, perché poi ricordiamoci, negli anni 90, grazie a anche un colpo di fortuna, alla McGee fece soldi e trovò il successo globale con gli Oasis, però questa è un'altra storia. I Pastels, diciamo appunto, avevano contribuito a distinguere il suono della Creation, riconoscibile grazie anche alle canzoni dei Pastels e a quella voce leggermente annoiata del cantante Stephen Pastel, da cui prende appunto il nome la band. Ha sempre avuto nel loro percorso tantissimi stimatori e sono diventati una sorta di band big in Japan, appunto, nel sollevante. Li ascoltiamo con Crawl Babies, The Pastels.
Remains her again. I just can't see her again. I've got to see her again. I've got to see her again.
E insieme agli scozzesi The Pastors non possiamo non nominare Jesus and Mary Chain dei fratelli Reed, ovvero Jim al canto e William, che vennero prepotentemente alla ribalta negli anni Ottanta con questo sound al tempo stesso melodico e rumoroso, che rispondeva un po' all'insegnamento della Sister Ray dei Velvet Underground, ma rispettava anche certe perversioni del Wall of Sound di Phil Spector. Fu davvero una sorta di rivoluzione di portata mondiale a livello di sound underground quello che successe con la musica dei Jesus and Mary Chain. Iniettando dosi massicce di distorsioni, i Jesus divennero i più acuti innovatori della canzone melodica e alcuni addirittura scomodarono la stampa, scomodarono i Sex Pistols paragonandoli a loro per quanto feroce e potente fosse un po' il subbuglio che creò quella band. Mi ricordo ancora quando vennero a Milano nel 1984, se non ero 85, al Rolling Stone, suonarono per 40 minuti totalmente con le spalle al pubblico, creando l'ira del pubblico italiano totale, ma anche nello stesso tempo un grandissimo senso di culto. E uscì il primo loro singolo, per la ovviamente creation di Alan McGee, e vi faccio sentire una chicca, la versione demo, secondo me bellissima, di Upside Down. We'll be right back. questa beat elettronico fatto dal appunto drum machine, sembra quasi invece di sentire, più che i Gizmo Mary Chain, una versione ancora più amplificata e distorta dei Suicide, band anche questa non indifferente come ispirazione per tutta la pletora di artisti che ruotavano attorno a guitar sound indie nel periodo in cui stiamo parlando. Nella batteria iniziale, quella così percossa un po' allo stile della Maureen Tucker dei Velvet Underground, c'era un giovanissimo artista che si chiama Bobby Gillespie, anche lui con velleità artistiche molto importanti, tant'è che poco tempo dopo la nascita dei Jesus and Mary Chain lui lasciò la band per dare vita ad alcuni singoli molto interessanti proprio con la Creation. Quello che lui voleva fare era rinverdire il suono jingle jangle delle Byrds, che lo stava facendo anche in pratica in quel momento proprio dalla parte dell'altra parte dell'oceano, gli R.E.M. con le loro canzoni, invece proprio a Manchester Johnny Marr, ma non solo, abbiamo sentito per esempio anche The Loft riprendere quel tipico suono, armonie vocali un po' alla Big Star, arrangiamenti anche addirittura barocchi dei Beatles. A coronare poi quel plagio semiscientifico fu un album che si chiama Sonic Flower Groove, che venne così poi sottratto alla Creation dalla Warner Bros. E da quell'album ci sentiamo Gentle Tuesday, Sonic Primal Scream. Chitarre sicuramente Rickenbacker di Sonic Flower Groove caratterizzavano il suono del premi Primal Scream, che avrebbero poi cambiato così veste musicale molto spesso, arrivando a scrivere il loro capolavoro nella piena epoca del grunge, con un disco che è diventato così uno spartiacque per la musica inglese, Screamadelica. Ma ne parleremo magari in un prossimo podcast. Intanto torniamo in quell'Inghilterra, in quella scena musicale, ed è così importante ricordare un'altra band davvero particolarissima di quell'epoca. Si chiamavano Felt, erano capitanati da una coppia di chitarristi divini, Maurice D-Bank e Lawrence Howard. Il loro rock chitarristico faceva prevalere, più che questo tipo di sound derivativo dei Byrds, una sorta di qualità metafisica che era agli antipodi delle musiche classiche, appunto, dell'epoca. C'erano intrecci fiabeschi nelle loro chitarre che richiamavano al limite quelli dei Television di Tom Verlaine. Tra i capolavori delle band in quel periodo c'è Primitive Painters, dove ospite c'è anche una cantante di culto dell'epoca, Elizabeth Fraser, della 4AD con i suoi Cocteau Twins. E chiudiamo questa puntata dedicata alla scena delle guitar band indie nel Regno Unito con un'altra deliziosa band della Creation, gli House of Love, formatisi a Londra proprio nell'anno di chiusura del periodo preso in considerazione oggi, 1986. Gli House of Love furono una delle grandi promesse del pop indipendente britannico di fine anni 80, con il loro sognante ed autunnale sound chitarristico fra Smiths e Byrds, appunto, tra passato e presente. Guy Chadwick era il cantante, il leader, e fino all'89 ebbe anche la fortuna di avere nella band un bravissimo alto chitarrista, Terry Bikers, che poi lasciò la band per formare i più psichedelici e meno fortunati Levitation. Esordirono con dei singoli che ancora oggi accendono le aspettative dei fan di questo tipo di sound. E ci salutiamo dunque con la bellissima Christine. Ci sentiamo la prossima puntata con il nostro viaggio nel mondo degli Smiths, con l'importanza di chiamarsi The Smiths.
Such a sense of loss, and the baby cried, Christine, Christine. And the whole world dragged us down, and the whole world turned aside. Like glory.